Il Sacher Podcast è registrato a Casoria.
Benvenuti, puntata 60, la gallina canta del Sacher Podcast, puntata importante perché è una puntata anniversario, anche se l'anniversario in teoria era tipo 2-3 settimane fa, però è impossibile essere puntuali a questo mondo. Il tempo sfugge dalle mani, come ci insegna anche il film di cui si parla oggi, che è il sequel del film che aprì il podcast nel novembre del 2023, che era Il Padrino. Questo è Il Padrino parte 2.
Quarta puntata dedicata a Francis Ford Coppola, che diventa l'autore più trattato, One from the Heart, diventa l'autore più trattato nel nostro podcast, mi sa, al di fuori, cioè, a cui non abbiamo ancora dedicato una monografia, ma perché insomma, la stiamo facendo in maniera più lunga, esattamente come in il Bellatar formato. Non faremo l'analisi scena per scena, che è un errore che abbiamo commesso nella prima puntata, cioè perché ci siamo resi conto che era una cosa insostenibile sia per noi che la facevamo, sia per voi altri che la sentivate, per cui cercheremo, sì. Anche perché poi la puntata durava quanto il film, e diciamo più che sei film. Ore, più del film, più di due ore, 40, cinque, dura anche più della parte 2, incredibile,
sì.
Quindi detta questa premessa, possiamo effettivamente parlare del film, non analizzandolo, facendo una vera e propria introduzione.
Ma diciamo, quella era una provocazione, cioè la gente, una provocazione contro quelli che dicono, io di questo film potrei parlare per due ore, l'abbiamo fatto, fatevi tutti in culo.
Però esattamente, cioè una cosa da fare una volta ogni tanto, anche perché ho più che altro una durata adeguata per un film lungo, cioè una puntata di 3 ore e 40 potrebbe essere un'analisi di Satan Tango, di Napoleon, di La Rosa sulle Rotaie. Anche in realtà questo film è molto lungo, dura 3 ore e 20, però ovviamente non ha una durata paragonabile a quella di Satan Tango e Compagnia Cantante. Però quello che stiamo, tra l'altro, è tornato anche al cinema per celebrare sia l'anniversario del Sacher Podcast, cioè proprio chi è che l'ha distribuito, Lucky Red ci ha proprio chiamato, ho detto sì. Però ovviamente adesso va quasi di moda, potremmo dire, riportare i classici al cinema, perché purtroppo e per fortuna continuano a fare un incasso maggiore, o comunque a portare incassi rispetto ai film nuovi, il che però in realtà non depone bene verso la fiducia che c'è nel cinema di oggi, anche perché in realtà la realtà nostra è molto più complessa da analizzare. Subito si tendono ad indicizzare le cose, c'è un po' una gara a chi mette prima l'etichetta giusta, quando in realtà ci vorrebbe un pochettino di studio in più, eccetera, ed è il motivo anche per il quale funzionano così bene le analisi sui classici, perché li abbiamo visti dopo tanto tempo, tante volte, e che hanno avuto un ciclo di vita decisamente più lungo, che però rischia appunto di farci un poco intagliare. Allora,
partiamo da una cosa: il primo film è un successo clamoroso, un adattamento di un romanzo che è stato praticamente tenuto sotto banco per tanti anni, cercando la testa giusta che potesse girare il film. Leone, Peckinpah, un passo alla regia, questo prima delle riprese che conosciamo tutti, parliamo del 69-70, si giocano la regia. Trovano in Coppola l'uomo giusto, anche se effettivamente il film precedente, che era Rain People, forse non era proprio la cosa più indicata, ecco, per assegnare una regia come quella di un gangster movie in mano a quel regista. Molto più consoni sarebbero stati sulla carta due autori di genere, due autori western come quelli di qui sopra. Coppola gira il primo film, un successo straordinario, Oscar al miglior film. Qui cambia un po' la storia, nel senso che questo è uno dei primissimi, forse il primo in realtà, sequel su grande scala di uno studio movie. E questo già è un indizio interessante, un film che ribalta tutto, un film che, lo vedremo nel corso di questa introduzione, inventa quelli che sono ancora oggi tutti i canoni del sequel del blockbuster. Soprattutto nelle sue eccezioni ovviamente più stereotipate. Vi basti pensare anche a un effetto a valanga che ebbe nell'immediato presente. Il film esce nel 74, vince l'Oscar al miglior film, è il primo sequel della storia appunto a vincere questo riconoscimento. Dopo di lui ci riuscirà soltanto un altro grande pazzo del cinema, che è Peter Jackson con Il Ritorno del Re, che è addirittura il sequel di un sequel. Però il punto fondamentale è che il film esce nel 74, 4 anni dopo esce un film immenso di Richard Donner che si chiama Superman, scritto proprio da Mario Puzo. Mario Puzo fu messo praticamente all'interno di un contesto produttivo che sulla carta avrebbe dovuto sfornare 3 o 4 film in partenza attorno al personaggio del superuomo. Quindi Mario Puzo di fatto fu considerato il deus ex machina da parte degli studios per lavorare su progetti seriali. Quello cambia tutto, perché Donner nel giro di 2 anni gira 2 film su Superman. Superman 2, che poi gli fu tolto da mano, perché la regia è di Richard Lester, se per vedere,
sì.
Però poi uscì una Director's Cut, la Donner Cut, che è molto bella. Si anticipò le varie Snyder Cut e quant'altro. Che è tipo del 2005 la versione di
2006.
Richard Donner.
È ufficialmente l'ultima regia di Richard Donner, cioè sì. Che è uscita nello stesso anno di solo 2 ore con Bruce Willis, tra l'altro. Salutiamo Richard Donner, che non c'è più purtroppo.
Però il nostro punto è un po' quello, cioè gli effetti del Padrino 2 li vediamo immediatamente a valanga già a partire dalla fine degli anni 70, per quanto poi, banalmente, nel 77 esce un certo Guerre Stellari, che poi è quello che ribalta tutto nella meccanica produttiva hollywoodiana, film Fox. Gli effetti li vedi meglio negli anni 80, quello è chiaro, perché gli anni 80 sono gli anni dei primi veri franchise, quelli che ancora oggi ci portiamo appresso, da Indiana Jones a Guerre Stellari, però Il Padrino 2 è quello che getta le basi, così come la parte 1 getta le basi e praticamente apre le porte ai grandi creativi del cinema indipendente americano degli anni fine 60 inizio 70, porta quell'idea di cinema all'interno di un contesto da blockbuster. Il Padrino 2 cambia la storia per un'altra ragione questa volta. Cioè, in un certo senso è come se iniziasse a dare, diciamo che Coppola dà la forma, potremmo dire ancora oggi definitiva, se pensiamo a uno dei sequel uscito quest'anno, che è Joker Foliado, che piglia sto film e lo reinventa paro paro, prende regola per regola,
La
e Coppola
struttura
inizia a mettere le
proprio.
regole. Sì, poi se ci fai caso, cioè, c'è anche l'idea alla base, la prende dal terzo atto del Padrino 2, cioè il processo al primo film. Però di che parla questo benedetto film? Ci riattacchiamo a distanza di 7 anni dalla fine del primo film. Michael Corleone, l'abbiamo detto, diventa The Godfather, diventa il padrino. In generale, il punto del film, che viaggia attraverso due momenti temporali, perché insomma un elemento molto importante sono i continui flashback che alternano la stabilità del potere di Michael Corleone all'ascesa criminale di Vito Corleone, a partire proprio dall'omicidio del fratello, dei genitori e lo sbarco a New York, a Ellis Island, in realtà, se vogliamo essere specifici, con questa
Era Trieste
immagine.
nella realtà.
Sì, esatto, questa immagine fortissima, no? Della Statua della Libertà, specchiata nella finestra col bambino che la guarda. Per quanto riguarda il presente, il racconto al presente è incentrato più sul collasso definitivo della famiglia Corleone, della distanza abissale ormai che c'è tra marito e moglie, tra Kay Adams e Michael Corleone. Kay Adams, che ha ancora meno screen time del primo film, praticamente è protagonista giusto di un paio di sequenze nella terza ora di film, e poi con un focus importantissimo attorno a quello che era un personaggio terziario nel primo film, che era Fredo Corleone, che era John Casal, che qui ha decisamente molto più screen time, forse la sua interpretazione definitiva, forse anche più di Dog Day Afternoon, che esce l'anno prima, l'anno dopo.
Nel 76, mi pare.
Sì, che esce subito dopo, la sua interpretazione definitiva, con un grande sequenzone molto importante da un punto di vista anche dello schieramento politico del film, ambientato nella Cuba del 1957, a un passo dalla guerra civile.
Quello che vediamo innanzitutto è il prosieguo di un'epopea, in realtà, come la definiva il compianto Roberto Leoni, aveva dei toni da epopea la storia del padrino, con tra l'altro delle connotazioni shakespeariane, se ci pensiamo, perché racconta Michael Corleone diventa un personaggio che è costretto a prendere, cioè non costretto in realtà, che prende, che deve prendere delle decisioni e preferisce consolidare il suo potere rispetto ad avere una famiglia. Quindi è per certi versi un traditore, quello che tradisce, come dire, gli insegnamenti del padre o comunque ne rivela il vero aspetto. Perché comunque è poi perché tutta una serie cioè il percorso narrativo porta magari di nuovo all'eliminazione di tutti i nemici, come succedeva nel primo film, cosa che in realtà qua succede sempre, per tutte e tre le ore che dura, perché lo vediamo sempre cercare di eliminare i suoi nemici, esattamente come faceva con gli altri cinque boss alla fine del primo padrino. Allo stesso tempo, quindi consolida il potere, e però è sia un'ascesa che una caduta, anzi, più che un'ascesa, un consolidare, ma allo stesso tempo anche un preludio alla fine, se non una vera e propria, una fine vera e propria, perché da quel punto di vista è una tragedia il film, perché lo porta prima a ripudiare la moglie e poi appunto a commettere un atto sacrilego, cioè proprio verso la famiglia in sé, che è un valore che bene o male il personaggio di Vito Corleone ha sempre avuto, che è appunto il fratricidio, il fatto che viene meno la stabilità del suo personaggio, cioè viene meno la stabilità dei suoi principi, che poi in realtà, se ci pensiamo, non ci sono mai stati, nel senso che sin dal momento in cui Michael Corleone uccide il Tenente McCluskey e Virgil Sollozzo nella scena del primo film, in quel famoso, cioè in quella bellissima scena dove a farla da protagonista è un binario, un treno che va su come dire, un treno di una metropolitana fuori al ristorante dove è ambientata la scena, è una spirale che non fa altro che portarlo a toccare il fondo, paradossalmente poi nel momento in cui invece dal punto di vista della carriera è al suo apice. Infatti noi vediamo, dal punto di vista narrativo, la struttura è molto simile a quella del primo film. Vediamo sempre il film che comincia con una festa, con un'occasione un di allegria, che nel primo film c'era il matrimonio di Connie, nel secondo film c'è la comunione del primogenito, dell'erede al trono, diciamo, dei Corleone, con diverse manifestazioni di rispetto nei confronti del padrino, nel senso che il boss che non può rifiutare il favore, già questo principio non c'è più, lo vediamo in realtà, non lo vediamo neanche fare favori alle persone, ma lo vediamo parlare direttamente con un politico che mostra sin da subito la sua ipocrisia, nel senso che Coppola è molto bravo a mostrarci un personaggio che sa parlare in pubblico, eccetera, e sa metterci la faccia, anche perché la scelta di D.G. Spranglin, che è un attore, tra l'altro, che è un volto incredibile, quello che interpreta il senatore Ghiri, è un personaggio molto che sembra uscito da quel periodo lì, perché comunque è un film d'ambientazione storica. Appunto, lo vediamo prima parlare in pubblico, eccetera, e poi nel privato, nello studio di Michael Corleone, che questa volta però gli permette, a differenza del primo che sembrava un antro maligno, illuminato anche con quelle luci, quei chiaroscuri di Gordon Willis, a questo giro siamo invece in uno studio, ha una vetrata che dà sul giardino, sulla proprietà, insomma, che gli permette quindi di agire quasi alla luce del sole, e lo vediamo, insomma, far venire fuori sempre questo politico, il senatore, lo vediamo, ci rivela tutta la sua ipocrisia, tutto il suo razzismo nei confronti degli italo-americani, perché proprio dice: io vi disprezzo. Si capisce, appunto, Coppola ci dice fin da subito dove vuole andare a parare, perché in realtà è un film che parla proprio di legami di potere. Alla fine è un film che il tema principale di tutta la trilogia del Padrino è il potere, il fatto di amministrarlo, di doversi tenere stretti gli amici e ancora più stretti i nemici, proprio perché se lo conosci sai come si muoverà, insomma, e paradossalmente questo crea molta più stabilità che avere, diciamo, un nemico che non puoi prevedere. In questo espandersi della narrazione vediamo anche molti più aspetti di questo crimine, cioè il fatto che non sono più dei gang, ma sono degli imprenditori, come dice Ayman Roth verso la fine, Ayman Roth che sarebbe questo vecchio boss della mafia ebraica di New York, quindi che, come dice verso la fine del film, è un retired investor, dice in inglese, mi pare che in italiano dicesse un capitalista in pensione, gestisce tutto il suo potere in modo molto più machiavellico e molto più impegnativo per certi versi, perché non è più, come dire, il padrino, il boss, il capo dei capi che adotta una forma di governo dittatoriale, uno che ammazza chiunque non gli stia a genio, cioè è una figura che anche a livello cinematografico è morta, sin dal, diciamo, cosa che in realtà è molto in linea con tutto il, diciamo, con tutti gli archetipi dei film degli anni 70, sul fatto che c'è stato questo ribaltone di tutti i personaggi e di tutti, appunto, gli stereotipi che si erano visti fin d'ora, e in questo caso abbiamo, diciamo, il connubio tra mafia e imprenditoria, che ha la sua forza, i suoi punti di forza non più nei sicari che ti sparano, ma nei contabili che ti fanno i magheggi coi soldi. Quello diventa il punto nevralgico, e tutto il resto, compreso l'omicidio, che non manca, ci mancherebbe altro perché è sempre uno strumento di potere, diventa quasi secondario.
Prego, vado avanti molto volentieri. No, allora, rispetto alle divergenze, le divergenze sono il tema portante del film, in realtà. Nel senso che Coppola stavolta, nel fermarsi nel raccontare, decide di non inventare nulla, nel senso più becero del termine. Coppola riparte esattamente da dove si è fermato, cioè da quell'ultima inquadratura, che è Adams che rimane fuori dalla porta dello studio, la porta che si chiude, titoli di coda. Il film in un certo senso riparte da lì, perché le cose che cerca di farci sottolineare attraverso questa ripetizione della festa che apriva anche il primo film, sono tre in particolare, due delle quali passano per le protagoniste femminili del film, cioè Connie e Kay, la moglie e la sorella. Connie ci viene presentata un po' nel suo prime, se vogliamo dirla in questi termini, cerca di convincere il fratello a farla risposare con un uomo appena conosciuto, del quale sostanzialmente sa veramente poco, e chiede di ritornare in casa anche a un certo punto, di ritornare dalla famiglia, dopo lo screzionato dal fatto che Michael le ha un attimo fatto assassinare quel figlio di Troia del marito, che era Carlo, un uomo violento, un traditore e quant'altro. Il tradimento in famiglia sarà importante anche in questo sequel. Connie viene catechizzata, quello è un po' il punto fondamentale, cioè tu per rientrare nel castello, in maniera un po' kafkiana, per accedere al al castello dovrai accettare le mie regole. Cioè, da quel momento in poi la vediamo sempre struccata, per lo più acquezzabone, indossa abiti neri come se vivesse un lutto perpetuo, anche se il vero lutto arriva solo sul finale con la morte della madre. E l'altra catechizzazione, perché quello è un po' il concetto chiave, cioè il film parte con quello, con una festa per una comunione. L'altra persona a essere catechizzata in realtà è proprio Kay. Perché dico che il film riparte dal finale del primo? Proprio perché Kay è passiva rispetto al contesto che affronta, e lì a partecipare in quanto first lady, quindi first lady nell'accezione ovviamente una donna immagine che sta lì al fianco dell'uomo di potere, perché l'idea di base in realtà di Coppola è quella di avvicinarsi attraverso Michael Corleone a un'idea di potere differente da quella di Don Vito Corleone, che era molto conservatore da un certo punto di vista. Più che altro era attaccato a degli ideali di vendita e di commercio vecchi come il mondo, era più attaccato ai ideali del proibizionismo, cioè lui puntava tutto sul gambling, sul gioco d'azzardo e sulla vendita di alcolici, che però erano effettivamente legali perché il film era ambientato negli anni 40. Il figlio in realtà ha un'idea più istituzionalizzata dell'ascesa al potere, perché tu citavi appunto il ripetersi del ricevimento del padrino come nel primo film, la differenza sta in una scelta di luce. Appunto, Gordon Willis, il re delle tenebre, va contro la sua stessa etica per scelta di Coppola in quella scena lì in particolare, perché effettivamente c'è la finestra che affaccia sulla festa, che c'era anche nel primo film, però era coperta da una tenda, ecco, che teneva chiusa la stanza. Se nel primo film Don Vito cercava di far parte lui stesso delle tenebre, insieme appunto ai suoi ospiti che andavano a ricevimento, Michael in realtà cerca di stare sotto la luce del sole. Chi sta nell'ombra è sempre chi è ricevuto, è sempre l'ospite che Coppola schiaccia con dei primi piani, che Coppola tiene in ombra. Nel ribaltamento dello shot hai la luce che passa praticamente alle spalle di Michael Corleone, che è quasi in controluce, e quindi già quella è una dichiarazione di intenti fortissimi. Cioè, se nel primo film ho un'idea di complicità che vive all'interno delle tenebre, che si muove all'interno dell'oscurità, qui l'oscurità è riservata soltanto ai più deboli, quindi c'è una contrapposizione, no, quasi da mitologia ellenica, tra luce e ombra, che Coppola sceglie di associare la tenebra alla luce, che è un discorso per antitesi molto interessante. E quindi già qua vediamo un tipo di regia che è figlia proprio degli anni 70, sottintendere, sottintendere, sottintendere. E quindi già quel punto di partenza ti dice tantissimo. Catechizzare è una parola chiave anche per quanto riguarda il terzo atto, quando il personaggio di John Casale viene reintegrato all'interno della famiglia e inizia a sviluppare un rapporto con Anthony, col figlio di Michael, portandolo a pesca, insegnandogli a pregare per pescare dei pesci importanti lì nel laghetto della Villa Innevata. Catechizzare lì assume un doppio significato, una doppia valenza, perché se da un lato hai Fredo che cerca di, in quanto figlio più debole della famiglia Corleone, sempre definito così, cerca di educare il bambino, in realtà un approccio più spontaneo alle cose, quindi portandolo a pescare, che è quello che dovrebbe fare un padre, in realtà nella visione tradizionale della famiglia, quantomeno del rapporto padre-figlio, e dall'altro lato hai il padre naturale invece del bambino che cerca di educarlo, l'idea che il potere sarà suo un giorno, che è esattamente una chiusa perfetta per quello che è il discorso attraverso i decenni che fa il film, cioè la struttura flashback, parliamone, è una cosa fondamentale per un motivo. Volendo essere essenziali, volendo essere pratici e cinici anche nel modo di leggere le scene al passato, le scene ambientate negli anni 10 e 20 con Don Vito Corleone, in teoria da un punto di vista narrativo non aggiungono granché, sono semplicemente spettacolari, ma ripeto, da un punto di vista narrativo sembrerebbero non aggiungere nulla. Quindi la domanda da porci è: perché? Innanzitutto c'è tantissimo da un punto di vista dell'innovazione narrativa in quella scelta, cioè abbandono quel personaggio perché è morto alla fine del primo film, Marlon Brando non verrà, cioè se vuole fare un cameo si fa pagare 700 milioni di dollari, infatti sul finale quando c'è il momento dei camei di tutti i personaggi del primo film, l'unico che manca è proprio Marlon Brando per ovvie ragioni. Non ho Marlon Brando, lo ricasto, prendo un De Niro semi sconosciuto che era appena uscito fuori con Mean Streets l'anno prima, certo, attore sconosciuto, lo prendo e rimetto in scena quel personaggio con una carne nuova, facendolo ringiovanire. E in questa antitesi, qual è il mio obiettivo? Raccontandoti la gioventù del padre, ti racconto anche l'età della maturità del figlio. Questa cosa attraverso cosa passa? Passa attraverso il fatto che Michael Corleone sembra vivere quasi a occhi aperti il sogno del passato di suo padre. Dunque la mafia del passato, la mafia d'onore, la mafia della vendetta. C'è Kay che a un certo punto dice: voi siciliani del cazzo, ruotate attorno a queste vendette per millenni, queste faide familiari vanno avanti per millenni senza un motivo logico. Michael Corleone di fatto vive in quel sogno, immagino immagina suo padre, immagina l'epopea attraverso due continenti di questo bambino, un giro lungo praticamente 20-30 anni, che lo riporterà poi ad assassinare l'uomo, il boss, Don Ciccio, che uccise suo padre e suo fratello quando aveva 9 anni. E quindi questi flashback cosa vogliono raccontare? Vogliono creare un ribaltamento rispetto al finale del primo film, perché nel primo film l'impressione che è quella che il conservatore, il nostalgico in un certo senso, sia il padre, il figlio sia l'innovazione, che a un certo punto nel primo film c'era una frase: tuo padre poteva diventare presidente, mio padre poteva diventare presidente degli Stati Uniti, quindi a voler avvicinare, ripeto, l'istituzione, quindi il mondo visibile all'underworld, al sottomondo della mafia, all'altro stato. E quella roba è molto importante, perché il secondo film ribalta la tua aspettativa, perché in realtà il conservatore è Michael Corleone, da un certo punto di vista, perché nel suo tentare di uscire allo scoperto e di farsi vedere, si rende conto che lo Stato, che nel primo film ti guardava e non ti giudicava, la Statua della Libertà lì in mezzo ai campi di grano durante la scena Leave the Gun, Take the Cannoli, Statua della Libertà che guarda e non giudica, ti lascia passare. Nel Padrino 2 la Statua della Libertà c'è sempre, ma il discorso qual è? Che lo Stato stavolta questi criminali li vuole tenere allo scoperto, li vuole tenere sotto la luce, sotto i riflettori, li porta in tribunali, li rende personaggi pubblici, li rende pop in un certo senso, che è una cosa che Todd Phillips e Sorrentino hanno capito rispetto a quel momento del Padrino: porterà alla luce la criminalità. Michael cerca di andare sotto la luce, viene rifiutato perché lo Stato stavolta è presente, perché questi sono gli anni di Eisenhower, seconda metà degli anni 50, e quindi si cerca di smascherare il sottomondo da un certo punto di vista. E quindi quella roba è molto importante, ma all'atto pratico, mentre Michael Corleone cerca nella sua testa quantomeno di andare avanti, ma sta fermo perché guarda costantemente come noi al mito del padre, sembra quasi un cosplay Robert De Niro, sembra un cosplay di Marlon Brando nella seconda parte dei flashback, se vogliamo. Quindi c'è un'aspettativa, c'è un sogno, c'è un'idealizzazione della mafia del passato, e mentre lui sta fermo e sta al passato, non riesce a essere neanche al presente, sua moglie abortisce, sua moglie lo lascia, sua moglie e anche sua sorella in realtà, perché poi tramano insieme alle sue spalle, sono le donne del futuro, sono le donne del presente, sono le donne degli anni 70, che sono le stesse donne che Coppola prima del Padrino raccontava con Dream People, 1969, giusto?
Erano le donne di sì, era il personaggio della moglie, come dire, della moglie ingabbiata di The Rain People, che diciamo non riusciva a sopportare l'idea di dover avere un figlio e doversi stabilizzare in maniera forzata con un uomo che in realtà non vedevamo proprio, sbaglio, in The Rain
No,
People,
lo
non lo
vedi solo una
vedevamo.
volta. No, lo vedi una volta
Il
all'inizio.
marito di che quindi praticamente diventa per lo più un animo più che vuole preservare, diciamo, il suo animo vagabondo. In realtà qui ci sono in realtà delle basi per più che altro poi un tipo di emancipazione di questi personaggi femminili che però, cioè, in parte prosegue, in parte no, perché poi nel terzo film vedremo che Kay è una signora di mezz'età più libera, perché comunque è riuscita a liberarsi dal, come dire, dal marito, come dire, dal sistema di cui fa parte, anche se poi lo vediamo molto più rabbonito il personaggio di Michael Corleone nel terzo film, mentre invece Connie diventa una vera e propria consigliera, quasi una di suora, cioè di una persona che accetta esattamente come una suora cattolica l'idea di non poter assumere un determinato potere, nonostante ovviamente sia una forma molto romanzata di quello che è la mafia per davvero. Se volete un film molto più aderente alla realtà, vedetevi Coi bravi ragazzi. In molte cose ci prende, nel senso che comincia a tendere un po' di più l'orecchio e gli occhi verso i codici di linguaggio di quel tipo di mafia, lei diventa molto più verosimile rispetto ai gangster degli anni 30 col cappello, il sigaro e la moneta in mano, ecco. Quindi ci facevi proprio tu il discorso sul distacco progressivo della mafia dalle supposte radici sociali, per certi versi ti rivela le cose un po' per come sono, perché nel momento in cui un personaggio viene messo alle strette, in questo caso mai in maniera troppo esplicita, cioè non vediamo mai Michael veramente messo alle strette, non lo vediamo mai in pericolo che prende delle decisioni che sono questione di vita o di morte, o almeno di vita e di morte non sue. Rivela poi appunto quello che è la sua vera natura, cioè, e soprattutto lo vediamo per certi versi anche nella breve, tutto sommato, parentesi del giovane Vito Corleone. Perché noi lo potremmo effettivamente descrivere come il classico personaggio che saluta sempre, però fondamentalmente approfondisce quell'aspetto cagnesco che teneva Marlon Brando nel primo film. Cioè, sul fatto che praticamente lui, anche per come, vabbè, per la storia famosa della protesi alle mascelle che gli rendono, cioè che poi lo rendono iconico, cioè noi vediamo effettivamente anche qual è il suo vero volto, cioè la cosa che lo ha portato a diventare così rispettato, ma non rispettato, ma non rispettato, ma temuto. E lo vediamo anche che si sporca le mani, che per partito preso, tutto sommato, uccide un, diciamo, un mafioso che è più in alto rispetto a lui, che è appunto Don Fanucci, interpretato dal grandissimo Gastone Moschin, e soprattutto lo vediamo vendicarsi, cioè quindi lo vediamo coniugare un po' personale e pubblico, nel senso che lui è come se facesse quasi un'opera di bene a uccidere Don Fanucci, che è praticamente l'esponente della mano nera che tormenta tutti i suoi, diciamo, tutte le persone che lui conosce. Certo, poi rivedendo il film parlano anche di una protezione, diciamo, appunto di un sistema di superiori nei confronti di Don Fanucci, che però il film non esplora proprio, cioè perché diciamo, com'è possibile che come la mano nera e chi stava sopra Don Fanucci non si vendica verso Don Vito che ha agito praticamente di sua iniziativa, come se fosse, diciamo, uno dei ribelli che vediamo anche a Cuba. Però in realtà ci possiamo arrivare, perché Coppola è molto bravo a farci arrivare alle cose, perché vediamo, cioè basta, lo vediamo sempre molto diplomatico, lo vediamo sempre molto, molto alla volemo sebbene per certi versi, cioè che diciamo fa molto, è molto strano dirlo con un personaggio che poi apre lo stomaco ad un vecchio alla fine del film per vendicare la sua famiglia, però abbiamo la risposta, però quindi gli possiamo abbonare, diciamo, questa piccola mancanza, perché
Ma in
sarebbe
realtà a me non
perfetto.
sembra una mancanza, sai? Cioè,
Sì.
no, a me sembra che proprio a Coppola non interessi per un motivo specifico. Cioè, nel senso, qual è la differenza? Alla fine Don Fanucci è il bulletto di quartiere.
Però è comunque una persona che in teoria risponde a dei superiori, però
Sì, e
probabilmente.
la domanda è perché Coppola non ti mostra i superiori? Coppola subito dopo l'omicidio di Fanucci ti mette una scena che in realtà sembrerebbe una gag, una scena comica e basta. Cioè Don Vito che convince l'altro, il proprietario di un appartamento, no, a non far pagare una signora anziana, vedova, in questo suo
Per un
monopoli, questo
cane, sì.
appartamentino, sì, per un cane e quant'altro. Che significa
Grandissimo
quella cosa
Leopoldo
lì?
Trieste.
Che significa quella cosa lì? Quella cosa lì ha un significato ben preciso. Cioè, la differenza tra il bulletto di quartiere e Vito Corleone è una: Vito Corleone è un uomo del popolo, è un proletario, un immigrato. E qual è la sua soluzione nel momento in cui può assaporare il potere? Favori. I favori a cosa portano? A una rete di contatti ben ramificata, folta. Quindi, unione che fa forza, che è l'unico modo concretamente per fermare chi sta sopra, per fermare un altro gruppo criminale.
Sì.
Quindi, la forza di Don Vito sta nella comunità, che è una cosa che ti racconta alla perfezione anche quel finale maestoso di questo film, con la scena a tavola lì del compleanno a sorpresa di Vito Corleone, la tavola che si svuota man mano e Michael che rimane solo. Quella è l'antitesi che interessa a Coppola. Se ci pensi, questa questione dell'unione fa la forza, in realtà quasi una gag che fa il giro lunghissimo rispetto al fatto che Michael Corleone dov'è che va a cercare la possibilità di fare investimento, dov'è che cerca di avere un'influenza politica a Cuba che sta per collassare, perché? Perché c'è una
Perché
ribellione
l'unione fa la.
comunista.
Sì,
Cioè, e il giro è un po' quello, se ci
ma in realtà,
pensi.
se ti ricordi, nella scena del Capodanno il presidente annuncia le sue dimissioni. Quindi, per
Sì.
certi versi, in questo film Michael continua a fallire, nel senso che, come dire, di trasformare Cuba in una specie di paradiso fiscale per, come dire, per imprenditori collusi, e che poi fallisce proprio perché scoppia la rivoluzione. Come dire, le cose vanno fuori dal suo controllo, così come in realtà va fuori controllo un personaggio che lui ha sempre dato per scontato, che è appunto Fredo, che lo tradisce, e più che altro non lo vediamo, sappiamo perché, però allo stesso tempo sembra quasi, arriva quasi per caso, come un fulmine a ciel sereno, questo tradimento da parte del marito, cioè del marito, da parte del fratello, e soprattutto poi vediamo anche lui perde il controllo nei confronti della propria famiglia, perché ovviamente, sempre secondo quella che è la sua logica, dovrebbe lui, lui si carica, si appropria indebitamente anche come dire, della stabilità della famiglia. Più che altro lo fa in maniera sempre eccessiva, perché insomma, un conto è essere sostegno, un altro conto invece è essere il padre padrone, cosa che lui di fatto è. E anche quella va fuori controllo, perché abbiamo una moglie che smentisce in realtà tutti quelli che sono i suoi principi, e quindi vediamo proprio l'inizio della fine e tutto il resto, cioè perché appunto decide autonomamente di abortire, perché è un film sempre degli anni 70, anche se è ambientato negli anni 50, è inevitabile che questo tipo di filtro, cioè che si guardi al passato non tanto con questo filtro, ma intuendo le radici di quello che era la contemporaneità. cosa che molto spesso non si fa nei film di oggi, meno quelli che fanno successo. Sì, sto parlando di te, Paola Cortellesi, c'è ancora domani.
Va bene,
Comunque.
lasciala. Però in realtà la radice è sempre quella, no?
No,
Va dal passato perché nessuno ha le
sì.
palle di raccontare il presente, però, sì.
Quando è fatto bene diventa The Brutalist, quando è fatto male diventa C'è ancora domani. Ma a parte queste cose, vabbè, che stiamo parlando veramente di due cose imparagonabili, e quindi chiedo scusa
Sì.
agli ascoltatori per via di questo paragone infelice. Vediamo appunto in quello che è probabilmente un flash forward, quello verso la fine, quella che è proprio l'ultima inquadratura del film, di questo Michael solo che pensa, in realtà tra l'altro con un sistema finisce esattamente come.
Come inizia?
No, a parte sì, a parte come inizia, però in un modo che fa sempre, che prelude sempre ad una transizione tra passato e cioè fra Vito e Michael, nel senso che c'è sempre una dissolvenza tra due primi piani, tra il primo piano di Michael e il primo piano di Don Vito. E quindi nel momento in cui dovrebbe esserci una transizione verso Don Vito, in realtà il film finisce perché, insomma, abbiamo visto effettivamente che Michael è diventato un diavolo, come dire, oppure ha rivelato, insomma, la sua natura diabolica ed è diventato peggio del padre perché almeno, cioè perché Michael non è più uomo del popolo, per certi versi, è soltanto così, un
Un
imprenditore
individualista.
freddo, cinico, sì, che non ha, che tra l'altro non uccide nessuno nel film, non lo vediamo mai premere il grilletto, è lui che manda le persone a farlo perché probabilmente è ancora traumatizzato da quell'unico omicidio che gli vediamo compiere nel primo film, anche perché se ci pensi lui fa anche in una scena tagliata del primo film lui faceva ammazzare anche il pastore che poi li tradisce, che ammazza, cioè che mette la bomba sulla macchina che uccide la moglie siciliana di Michael, però sempre lì sono tutte, anzi spesso e volentieri certe morti anche nel primo film non si vedevano mai, alcune avvenivano anche off screen, per esempio Tessio nel finale del primo Padrino, che era l'amico storico, il collaboratore storico del padre di Vito Corleone, anche qui vediamo, no in realtà qui le vediamo quasi tutte le morti a schermo, però l'unica, la più importante, quella che non vediamo ma di cui sentiamo soltanto uno sparo, è quella che poi caratterizza il film, nel senso quella che caratterizza il finale, il motivo per cui ce lo ricordiamo. Ed è anche ovviamente poi il motivo di quello che sarà il rimorso del vecchio e malato Michael Corleone del terzo film. È come se fosse quasi un finale più conciliante, nel senso che questo film, cioè il finale di questo film è veramente greve, perché l'abbiamo visto diventare veramente una chiavica umana, cioè, anzi rinunciare completamente alla sua umanità perché l'umanità proprio lo rifiuta, o comunque è lui che non sa fare fronte a queste cose qua. E quindi ci viene da chiedere, ma il padre in una situazione, cioè Vito Corleone, come l'avrebbe gestita una situazione del genere? Lo vediamo in realtà anche nel primo film, perché lo vediamo, è vero che è più vecchio anche Vito Corleone nel primo film, però comunque quando gli ammazzano il primogenito e lo vediamo piangere, lo vediamo soffrire per certi versi, non lo vediamo mai compiere, non lo vediamo mai scegliere di pancia, non lo vediamo, è sempre lucido, cosa che in realtà forse Michael non è mai stato, perché anche la scelta che compie nell'ultimo flashback, quella di arruolarsi, no? Di dare questo dispiacere al padre, è quasi tutto, cioè, sono sempre scelte fatte fatte quasi senza pensare, o comunque con una lucida voglia di fregare gli altri, a cominciare appunto dal padre stesso. Quindi è come se, cioè, quel finale là chiude un cerchio sul personaggio di Michael, che è uno che fa spesso e volentieri il doppio gioco e finisce sempre per essere lui l'unico vincitore perché ammazza tutta la concorrenza.
Sì, perché poi alla fine c'è, cioè, Coppola, come te lo mostra Michael, come se fosse più un uomo degli anni 40-50, un uomo di fine 60, primi 70, cioè un uomo che nei suoi anni post-scolastici, post-accademici, diciamo, cerca di abbracciare una fede in antitesi rispetto a quelle che sono le idee della famiglia, quindi si arruola un po' come se fosse andato a Woodstock, no, cercando un parallelismo con gli anni 60, per poi negli anni 70, alla morte del patriarca, assumere il controllo, di fatto cadere in ciò che hai sempre ripudiato del passato dei tuoi genitori, quindi è un personaggio ipercontemporaneo. Da quel punto di vista, anche e soprattutto, ripeto, nella declinazione finale, in cui nel cercare di seguire forzatamente questi ideali di passato, non vivendo il presente, nel frattempo le donne, zitte zitte, supportandosi, vanno avanti. perché Connie è fondamentale in quello, cioè c'è un supporto reciproco tra le due uniche figure femminili di fatto del film, esattamente in quello. Cioè, Connie, per quanto abbia accettato di essere ormai appunto stata catechizzata, dunque oppressa da un punto di vista anche sessuale, erotico, se vuoi, da un punto di vista della sua femminilità in senso lato, comunque cerca di supportare l'altra donna, quella cacciata di casa, quella abortista, quella pro-choice. Sta tanto avanti da quel punto di vista quel film, ma ripeto, cioè, questo è il film del regista che ha fatto Rain People qualche anno prima, e in questo film,
Sottomessa ma per finta, diciamo.
sottomessa ma per finta,
Solo
certo.
di facciata.
Vabbè, un po' come se fossimo nel racconto dell'Ancella, ovviamente. Cioè,
Sì.
la rivoluzione si tesse nell'ombra, ovviamente. E un'altra cosa molto interessante sta nel fatto che questo film esce nello stesso anno di quell'altro film bruttissimo che vince la Palma d'Oro, che è La Conversazione. Sì, il film bruttissimo, ci sono dei sentori di conversazione anche in questo film qua, soprattutto appunto nella scelta di raccontare anche parzialmente un processo televisivo, cioè la Corte Suprema che giudica la famiglia Corleone e tutti i suoi affiliati, o quantomeno quel che rimane degli affiliati di mafia della famiglia Corleone. E c'è un sentore di conversazione da quel punto di vista, perché siamo nell'anno in cui Coppola, appunto, nel film blockbuster fa un tipo di racconto, nel film intimista a basso budget, comunque un film Paramount, è un film major lo stesso, La Conversazione, racconta della tensione dell'americano negli anni a cavallo tra il pre e il post Watergate, quindi la fine del ciclo nixoniano al governo degli Stati Uniti. E nel raccontare la tensione dello statunitense di essere messo davanti a una verità ineluttabile, a un'oppressione, va nel panico quando messo sotto l'occhio di bue, come lo è il personaggio di Gene Hackman nella conversazione, lo è anche Michael Corleone, che quella luce l'ha sempre cercata, a differenza del padre che lavorava nell'ombra. Una volta che finisci sotto la luce, le cose cambiano. E tra l'altro, nel gioco delle similitudini delle ripetizioni, un'altra cosa che torna sta nel fatto che entrambi i film, praticamente la sublimazione del terzo atto di entrambi i film, è una strage raccontata in montaggio alternato, contrapposta poi in realtà a un momento sacro. Cioè, se nel primo film il battesimo era contrapposto all'omicidio degli altri capi delle cinque famiglie, Padrino 2 finisce con una strage, con la risoluzione di alcuni nodi, diciamo, da un punto di vista dei rapporti della famiglia, contrapposta a cosa? Al rituale della pesca, cioè John Cazale che porta il piccolo Anthony a pescare. Quindi c'è ancora una volta un'antitesi tra sacro e profano. Prima c'era la chiesa, che è sempre utilizzare immagini ecclesiastiche è sempre molto semplice, molto comodo da un certo punto di vista. Qua Coppola fa un lavoro molto più fine, in realtà, da quel punto di vista, perché ragiona su quella che è la vera sacralità nel mondo del padrino, che è la famiglia. Però le famiglie collassano nel cinema di Coppola sempre, quindi la sacralità della famiglia è sempre una facciata nei suoi film. E un'altra cosa importantissima va detta sul prefinale, c'è cioè la scena flashback. Quella è un'altra cosa che ha fatto scuola, purtroppo stavolta aggiungo, perché lì funziona quello che viene dopo a livello blockbuster manco per nulla, cioè il momento dei camei, che è un'altra delle grandi caratteristiche, soprattutto oggi, anni 2020, del cinema blockbuster, il momento dei camei, cioè i ritorni di tutti i personaggi
James
del primo
Caan.
film. C'è Jimmy Caan, c'è Robert Duvall che ha più capelli, perché siamo negli anni 50, se negli anni 40 stavolta, e tornano tutti i personaggi nelle loro versioni precedenti, più innocenti, meno consumate e logorate, non tanto dalla vita o dalla famiglia in senso lato, ma logorate in realtà dalla salita al trono del figlio il prodigo, perché di fatto nella sua idea di famiglia e di mafia, appunto, figlie degli anni 20 e degli anni 30, Vito Corleone una stabilità da un punto di vista emotivo, una stabilità di facciata alla sua famiglia la dava. E poi nella sua semplicità, vabbè, quella è una delle transizioni più forti della storia del cinema, cioè la tavola che pian piano si svuota, mentre c'è la festa, c'è la celebrazione alle spalle proprio di Michael Corleone, il tanti auguri a te, for he's a good fella, quindi c'è anche il gancio con Scorsese, cantano,
Sì.
c'è Michael Corleone che rimane da solo lì seduto e di sfondo, perciò il film inizia come finisce, il film inizia con un primissimo piano di Michael in ombra, finisce con un primissimo piano di Michael che guarda l'orizzonte, ma in realtà il film inizia anche il titolo, The Godfather Part 2, esce su un dettaglio, cioè la sedia, la poltrona di Vito Corleone. Il film, se ci fai caso, finisce con Michael a tavola, certo, ma in secondo piano di sfondo c'è il
C'è la
salotto di Vito e c'è quella stessa poltrona. E quindi una bella chiusura da quel punto di vista.
Sì, chissà come sarebbe stata la scena col cameo anche di Marlon Brando, non lo sapremo mai, ma ci piace
Mi piace
pensarlo.
così, no? Mi piace così,
Sì, no, più
sinceramente.
che altro sarebbe stato un altro pretesto per far recitare Pacino e Brando assieme, cioè per i quali fu aggiunta una scena apposita nel primo film perché non avevano
Sì.
scene insieme. E quindi, vabbè, però insomma ci teniamo anche quello che abbiamo perché insomma non è che ci dispiace, ecco.
Eh sì, e questo poi è il primo film con De Niro e Pacino, con i due volti per antonomasia della Hollywood degli anni 70. Peccato però che non recitano insieme, se non condividendo lo schermo
Fino a
durante qualche
20 anni dopo, no? Poi...
transizione. Sì, ci hanno messo un po' di tempo per arrivare a Hit, a proposito di film giganteschi, Hit di Michael Mann, non Hit il pagliaccio, Hit Temperatura, la sfida. E sì, tra l'altro quella è una scena, poi in aeroporto manco si incrociano veramente quando c'è l'inseguimento finale, poi devi aspettare The Irishman per vederli effettivamente
Sì.
per 3 ore e mezza piene quasi. Insieme a condividere lo schermo, più forti che mai. Vabbè, insomma,
Sì,
di che
diretti anche
parlare?
da un vecchio maestro di quella stessa generazione, insomma.
Sì, nel suo gangster movie supremo, forse
Tra
quello
l'altro,
che
poi, ultima cosa, le scene di Little Italy mi sembrano copiate paro paro da Leone 10 anni dopo per fare C'era una volta in America, il quartiere
sono
ebraico.
identiche.
Come dire, è un film che ha dato origine a tanti altri, sia ad un modo di fare il cinema e di fare i sequel, sia proprio a tanti altri capolavori e che soprattutto poi, oltre che ad aver scoperto sempre, come dire, aver consolidato in questo caso i talenti di grandi attori come appunto De Niro, Pacino, che comunque erano freschi freschi di successo, più che altro e soprattutto avendo avuto la forza di far finire un film malissimo, forse il miglior sequel veramente mai realizzato nella storia del cinema.
Pensiamoci, no, perché ce ne ho tanti, moltissimi in testa che amo, però a questi livelli è molto complicato. Eh? Vabbè, il cuore dice l'impero colpisce ancora, però è cuore per l'appunto.
Questa era la nostra presentazione. Adesso potete andare a vedervi il film. Oppure, se avete visto il film e poi siete venuti a sentire la puntata, tenete proprio tempo a perdere. Perché comunque se n'è
Sì.
andata anche la quarta ora più o meno della vostra vita. Vabbè, non è buttata, però, perché 3 ore e 20 a guardare il padrino non sono mai buttate. Noi
Dai,
vi
su, in un anno di
ricordiamo.
grandi sequel, in un anno di grandi sequel avete avuto una puntata anche dedicata al sequel, così capirete meglio le regole del sequel. E così magari quando parlate di Joker Folie a 2 evitate di dire cazzate. Questa cosa ci
Abbiamo
tenevo a dirla.
anche fatto la puntata sequel a quella nostra, la nostra prima, quindi questa è veramente l'unica vera puntata 2.
Sì, la sublimazione del sequel è
Sì,
tutta qui
esatto.
dentro.
Nel frattempo al cinema che cos'è che si può trovare in
Non
questi
avete una
giorni?
parte 2, ma avete una parte 1, che è quella di Wicked di John M. Cho. Mi spaventa molto quel film, però andatelo a vedere, soprattutto se vi piace il Mago di Oz, ma soprattutto se vi piace Ariana Grande, che pare essere
Il
molto grande e
musical di
molto
Broadway.
forte. E il musical di Broadway, però, be aware, come diceva Bela Lugosi in Ed Wood, dura quasi 3 ore ed è una parte 1 di 2, quindi uomo avvisato, mezzo salvato. Poi potete andare a
Incredibile.
vedere un film presentato alla Berlinale che si chiamava The Little Small Things Like These, piccole cose come queste, film d'esordio di Tim Milans, regista belga, film con Cillian Murphy, il suo primo ruolo dopo l'Oscar per Oppenheimer, film appunto presentato a Berlino, è uscito il 28 novembre, è uscito. Poi niente, veramente non c'è gran... Ah, Oceania, insomma, di cui si potrà sicuramente parlare, che è uscito il 27 novembre, Oceania 2, un altro sequel, un altro miliardino per Bob Iger e i suoi amichetti. Per il resto tutte queste grosse uscite non ci sono, anche perché Eastwood lo stanno per far fuori, perché sì, perché ha avuto una distribuzione limitatissima, il Gladiatore 2 sta finendo la sua corsa, forse da qualche parte trovate ancora la ristampa decimo anniversario di Interstellar, anche in versione IMAX, però diciamo che queste sono le settimane, diciamo, splittate tra Il Mago di Oz, tra Wicked e Oceania, insomma, non si parlerà d'altro per settimane. Ecco, le altre cose golose a fine anno. Ma forse una cosa che potreste fare, se qualche cinema a voi vicino ha deciso di espandere questa bella iniziativa, potrebbe esserci ancora qualche anteprima per quanto riguarda Emilia Perez, che il nostro sodale Gabriele D'Aprile ha visto ieri e ne parla in termini di capolavoro. Quindi molto molto curioso, esce poi a gennaio il film.
Di Jacques Audiard.
Jacques
Per il
Odiato.
resto andate al cinema Vittoria, voi che potrete, perché noi avremo da fare. Beh, c'è Tempi Moderni lunedì, dopo ancora c'è I Soliti Ignoti e dopo ancora c'è Shining.
Sì, c'è Shining e poi vabbè, si parlerà dei Soliti Ignoti, dai, su Mastroianni
Con
Cento,
sì,
Monicelli,
assolutamente. Continuiamo a seguire il Calcio
sì.
Napoli, chiaramente. Siamo ancora
Centomila
primi.
like, 100.000 like puntato sui Soliti Ignoti con un dita filmica che parla di Totò e si lamenta di Nanni Moretti.
Mi sembra giusto. Come sempre, Hakuna Matata. Io vado a dormire, tengo su. No, in realtà no, devo
Greve.
fare prove. Sì.
Bisogna mangiare, dai, forza Napoli a
Ah, è
tutti,
vero, cacchio, hai
che il
ragione.
Napoli ha trionfato e ha segnato lui, quindi
Romelu,
grande
Romelu.
settimana.
Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione. Ed è qui che entri in gioco tu, che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.